come ogni venerdì ci ha raggiunto il professor Andrea Di Stefano per approfondire in particolare i temi dell'economia. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Allora, da dove partiamo? Io vedo che qua lei è nella scaletta strutturata, sempre molto ricca, che ci offre ogni venerdì mattina, mette al primo punto l'apertura del Sole 24 Ore, che abbiamo prima citato per la verità molto molto rapidamente.
Sì, perché il Sole 24 Ore di oggi, ovviamente, questo era abbastanza prevedibile, dedica più di altri un grande spazio alla riforma fiscale, o meglio ai punti della riforma fiscale che sono contenuti nel cosiddetto decreto lavoro, francamente un naming molto discutibile che qualcuno segnala, però tant'è, le due pagine del Sole 24 Ore sicuramente sono utili e qui viene esaltato il ruolo di giornale di servizio per il mondo, diciamo, dei commercialisti, degli addetti ai lavori. Quello che interessa di più ai nostri ascoltatori probabilmente sono i temi specifici relativi ai lavoratori dipendenti, quindi tredicesimi e premi acconti. Questa è la base principale del provvedimento, che come sappiamo non avrà un impatto molto consistente, o meglio non ha avuto, perché in parte è già diventato operativo, un impatto consistente sulle buste paga. Tra i temi che tratta la delega c'è anche il recepimento della direttiva che riscrive il tema della Global Minimum Tax. Comunque su questo torneremo. Sul tema del recepimento sono dei ritardi a livello globale, ma appunto il governo assicura di voler dare piena adesione alla Global Minimum Tax, che lo ricordiamo è stato raggiunto un accordo difficilissimo in sede OCSE per una tassazione minima del 15%, questa è solo la parte, diciamo, più evocata, degli profitti delle grandi corporation.
Passiamo poi a una segnalazione che viene invece dal Fatto Quotidiano, a tema grandi elusioni.
Sì, perché il fatto, proprio dentro la pagina, mette in evidenza che appunto la Commissione dell'Unione Europea è intervenuta sulle regole che i singoli paesi vogliono darsi sulle grandi elusioni. Abbastanza singolare la presa di posizione, perché la Commissione ha inviato ai paesi dell'Unione Europea un documento di raccomandazioni sul recepimento della direttiva sulla trasparenza fiscale, che dovrebbe entrare in vigore dal 2026. In sostanza la Commissione dice: non esagerate, che è abbastanza singolare questo atteggiamento.
È un messaggio che viene anche indirizzato all'Italia.
No, non è indirizzato specificatamente all'Italia, ma in questo caso in particolare ad alcuni paesi, la Germania e in parte la Francia, che vogliono stringere in particolare sul tema del country by country report, cioè i dati su fatturato e tasse pagati in ogni paese dell'Unione Europea, un punto fondamentale per capire dove si colloca l'elusione. E la Commissione dice che bisogna evitare una sovraregolamentazione, quindi meglio restare tiepidi, il che è abbastanza singolare in una situazione che, come è noto, vede le grandi corporation, soprattutto quelle delle piattaforme del capitalismo dell'e-commerce, del capitalismo digitale, essere tra le prime nelle attività di elusione fiscale.
Surfiamo un po' tra temi diversi, no, professore, come ogni venerdì. Ci sono due titoli che troviamo sul Sole 24 Ore, mi sembra, e da nessun'altra parte, no?
Sì, c'era anche due titoli che molto forti del Sole 24 Ore. Uno è il rilancio della denuncia inchiesta di Coldiretti su alberi di ulivo che sono stati abbattuti in Puglia, sono stati tagliati agli agricoltori, non c'entra la xylella. Anch'io alla prima cosa, alla xylella, bensì nulla a che fare con la xylella, ma invece secondo la denuncia di Coldiretti sono il ricatto della criminalità nei confronti degli olivocoltori che non sottostanno sostanzialmente ai ricatti, alle regole, al pizzo imposto dalla criminalità locale in Puglia. In particolare, come noto, la situazione è particolarmente grave, ma questo è storico, nella Capitanata, cioè nel Foggiano, dove c'è una aggressività della mafia pugliese molto forte.
Non c'è pace, insomma, per chi coltiva olivi in Puglia. E sottolineava anche però la pagina che viene dedicata all'inflazione in Germania.
Sì, perché ieri sono stati diffusi molti dati, nello stessa giornata i dati sull'inflazione della BCE, ma anche quelli della Spagna e poi l'andamento del PIL degli Stati Uniti. Il Sole giustamente porta in prima pagina tutto questo, con un richiamo che però punta l'attenzione sull'inflazione che cresce al 6,8% in Germania. Se si va a fare l'analisi di questi numeri, credo che valga la pena per capire appunto cosa sta accadendo e quanto stiano pesando o meno i provvedimenti scelti dal governo per contenere le dinamiche inflazionistiche, dopo che la stessa BCE ha ammesso finalmente quello che anche da questi microfoni dicevamo da mesi, e cioè che sono i profitti e non i salari che stanno spingendo l'inflazione. Vediamoli un secondo, perché secondo me sono interessanti.
Certo.
Allora, in Germania l'inflazione è salita del 6,8% su base annua, dal 6,3% di maggio, oltre le aspettative dello stessi analisti, che si attendevano un incremento inferiore, cioè lo 0,3% mensile contro lo 0,4% che ha registrato l'ente di statistica, e il 6,7% su base annua. Tutti gli addetti ai lavori guardano alla cosiddetta componente core, cioè l'inflazione strutturale depurata dalle componenti di energia e prodotti alimentari, e anche questa è aumentata dal 5,4% di maggio al 5,8% di giugno, quindi segni estremamente negativi. Questo dovrebbe far riflettere la BCE sulle sue scelte relative ai tassi, ma finora questo non sta accadendo, anzi. In Spagna invece l'inflazione complessiva armonizzata è scesa sotto l'obiettivo del 2%, per la precisione 1,6 su base annua, dal 2,9% di maggio. Siamo ai livelli più bassi da oltre due anni. Questo probabilmente è dovuto anche al price cap, che come noto la Spagna aveva deciso sull'energia molto prima dei provvedimenti della Commissione. L'inflazione core però anche in Spagna resta alta al 5,9%, seppur in discesa dal 6,1% di maggio.
E questo sappiamo che però non sta bastando, non è evidentemente bastato a Pedro Sanchez per andare bene alle ultime elezioni locali, e da qui insomma ha preso la decisione di dimettersi, e vedremo poi come andranno le elezioni tra poco più di 20 giorni, insomma.
Sì, quello che è comunque interessante è che la manovra, evidentemente le scelte dei governi non sono uniformi e non hanno gli stessi effetti sull'andamento dei prezzi. Questo è quello che molti economisti stanno sostenendo da più di un anno, di fronte alla corsa forsennata scelta dalle banche centrali per utilizzare la manovra monetaria, cioè l'aumento dei tassi di interesse e la stretta monetaria, come unica strategia teorica per combattere l'inflazione.
Altre soluzioni potrebbero esserci, quindi.
Assolutamente, altre soluzioni ce ne sono, a cominciare appunto da interventi mirati su i cartelli delle imprese, in particolare sui prezzi alimentari e sul ruolo di alcuni segmenti dei prezzi alimentari, il ruolo dei cartelli nella fissazione dei prezzi. Si potrebbe intervenire sul reale utilizzo della liquidità in termini di indirizzo verso l'economia. Si potrebbe intervenire sui profitti stessi, come evidenziato, cioè per esempio la Spagna ha scelto una tassazione degli extraprofitti non solo nel settore energetico, evidentemente questo ha anche contenuto la spinta all'aumentare i prezzi per aumentare appunto i livelli di profittabilità delle aziende.
E a proposito di inflazione da profitti, professore Di Stefano, lei ci fa notare che se ne sono accorte anche altre testate di questa dinamica.
Il Sole in primis, che devo dire è stato tra i quotidiani italiani uno dei pochi a dare fin dall'inizio ampio spazio a questi elementi, ancora prima che gli uffici economici della BCE facessero un report ad hoc. Quello che è singolare, perché sembra quasi che forse non ci sfugge qualcosa, che alcuni quotidiani italiani debbano, come dire, dimostrare di essere sempre d'accordo con la BCE, ora e sempre, indipendentemente dalle scelte che fa. Se il Sole appunto dedica spazio ancora a questo tema, i profitti, non i salari, hanno spinto in su l'inflazione, e questo è il bollettino economico della Banca Centrale Europea, Repubblica invece dedica un'intera pagina al presidente dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, che dice anche nel titolo scelto da Repubblica: l'aumento dei tassi è inevitabile, l'inflazione va fermata. Quindi assolutamente schierato sulle posizioni più oltranziste dei falchi della BCE, qualcuno direbbe sulle scelte economiche iper neoliberiste della Banca Centrale Europea.
Ma addirittura La Verità stamattina ha titolato,
sì,
evidenziando la
è un po' di tempo che i quotidiani della destra, in particolare La Verità, si distinguono su questo tema specifico, per criticare la BCE e per distinguersi appunto da alcune posizioni a tappetino su le scelte di bilancio, le politiche economiche dell'Unione Europea, che troppo spesso vengono sostenute in modo asettico anche da diversi esponenti, diciamo, del centro-sinistra, non solo italiano. La Verità sceglie oggi di dare ampio spazio: salari bassi, niente profitti, la ricetta BCE per la recessione. La pericolosa teoria della Lagarde, secondo cui la recessione congela l'inflazione e la povertà stabilizza l'economia, l'importante non è distribuire ricchezza. Quindi complessivamente un attacco a tutto campo alla Lagarde, ma ovviamente La Verità ci infila dentro anche la transizione ecologica. Diciamo che è un bel pezzo per capire su cosa si farà probabilmente la campagna elettorale per l'Europea del prossimo
l'Europea 2024, certo. Abbiamo un paio di minuti prima di dare la linea all'edizione delle notizie. Professor Di Stefano, cosa riusciamo a dire in un paio di minuti a tema Assemblea Fininvest?
Possiamo dire, che non c'è stata l'apertura del testamento, che era appunto
attesissima, no?
Attesissima
questa settimana.
O possiamo sospettare che il testamento sia stato aperto, ma che sia stato scelto deliberatamente di attendere qualche ulteriore elemento di accordo tra l'ampia famiglia Berlusconi e altri soggetti come Marta Fascina, che evidentemente fanno parte dell'entourage dell'ex leader di Forza Italia. E quindi l'attenzione si è puntata tutta sul fatto che ieri si è tenuta l'assemblea degli azionisti di Fininvest, che si è riunita nella sede di Via Paleocco appunto per la prima volta dopo la scomparsa del fondatore. Non ci sono, l'assemblea si conquista la prima pagina del Sole 24 Ore e ovviamente del giornale di famiglia, Il Giornale. Non ci sono stati terremoti, ma alcuni segni molto interessanti che magari affrontiamo nella seconda parte, perché vedo che il countdown ci sta pressando. Diciamo per ora che il dividendo è calato a 100 milioni, questo è quello che distribuiscono,
insomma,
i figli.
Entriamo poi nel merito appunto subito dopo il giornale radio, ma insomma c'è stato questo calo, però mi sembra di capire che sia stata un'assemblea abbastanza nel segno della continuità.
Assolutamente nel segno della continuità, così almeno ci raccontano le cronache.
Giornale radio e torniamo dopo. Natalie Merchant, Tower of Babel, e torniamo con questo brano alla rassegna stampa. Professor Di Stefano, rieccoci.
Rieccoci, riprendiamo, come dicevamo, dalle notizie relative all'assemblea di Fininvest. La più interessante è l'analisi che fa il Sole 24 Ore, che appunto evidenzia una nuova era nell'assoluta continuità, nel senso che è stato confermato tutto il vertice. Per ora le quote che facevano capo a Silvio Berlusconi erano rappresentate dallo storico ragionier Spinelli, lo stesso che era protagonista anche di tutte le vicende relative alle olgettine e compagnia, il vero uomo di fiducia appunto di Silvio Berlusconi. L'assemblea per ora non ha appunto affrontato il tema testamento, che, come dicevamo, non è stato aperto, o potrebbe essere stato aperto, ma non si è scelto da
non
parte
lo sappiamo
della famiglia,
ancora,
esatto,
insomma.
Si è scelto da parte della famiglia di non divulgarlo. Le deleghe principali sono andate all'amministratore delegato uscente, riconfermato Danilo Pellegrino, e il board resta composto da 8 consiglieri. Ne fanno parte Pier Silvio, Barbara, Luigi Berlusconi, lo storico partner nelle vicende calcistiche, che è anche la D del Monza, Adriano Galliani, l'ex amministratore delegato di Mondadori Ernesto Mauri, e Salvatore Sciascia, anche questo all'onore delle cronache per le vicende sui processi sulle tangenti fiscali nell'epoca, diciamo, le epoche storiche di Fininvest. Secondo il Sole 24 Ore, da Mondadori in realtà sono arrivati alcuni segnali per il gruppo. Che si tratti di una combinazione voluta o meno, scrive Andrea Biondi, il CDA di Mondadori ha servito ieri un antipasto prima dell'assemblea Fininvest che si è svolta di lì a poche ore. Per Mondadori, controllata al 53,3% di Fininvest, il 2003 sta andando meglio del previsto, da qui la revisione al rialzo dei risultati, attesi in crescita del 20%, in virtù del miglioramento sia degli effetti della cessione della ultima partecipazione nell'editoria, diciamo, vecchio stile, cioè il giornale, sia la crescita dei ricavi, in particolare per quanto riguarda il segmento digitale, ma anche per quanto riguarda i libri, che ormai, come ricordiamo, sono rimasti l'asset principale della Mondadori, nel contempo estremamente rimpicciolita per effetto di tutte le cessioni che hanno appunto migliorato complessivamente i conti.
Ma il fatto che i dividendi siano stati inferiori quest'anno rispetto all'anno scorso ci dice qualche cosa?
No, non ci dice molto, perché lo scorso anno l'utile netto era stato pari a 200 milioni, l'anno ancora precedente 360 milioni, ma la flessione è in parte riconducibile a componenti straordinarie, per esempio la plusvalenza della cessione di Towertel da parte di Towers, che è una delle controllate. I ricavi si sono attestati a 3,8 miliardi in linea con il 2021. L'assemblea di Fininvest non è certo il luogo migliore per capire quali sono le difficoltà della principale controllante Mediaset for Europe, cioè delle reti televisive. Quando ci saranno i conti di Mediaset si capirà se il declino che in questi anni ha caratterizzato l'andamento di Mediaset, anche dal punto di vista del valore borsistico, continuerà. Segnalavamo già nelle scorse settimane come il valore di borsa di Mediaset a fronte del fatturato sia nettamente inferiore di 5 volte rispetto, per esempio, a quello di Netflix. Netflix fattura il doppio di Mediaset, ma vale in borsa quasi 400 miliardi di dollari, mentre la Fininvest vale la metà del proprio fatturato.
Sul testamento invece dicevamo...
Sul testamento per ora non sappiamo nulla, indiscrezione a piovere anche nei giorni scorsi, addirittura i cammelli che, come dicevamo prima di entrare in onda, non sappiamo dove possono essere collocati. Forse
i cammelli che aveva Berlusconi.
Sì, 3 cammelli che di proprietà di Silvio.
Che non sappiamo dove abbia acquistato.
No, non sappiamo nulla, non crediamo che difficilmente saranno ad Arcole, perché mi sembra meteorologicamente non idoneo, forse in Sardegna e chissà, o forse in qualche altra delle ville sparse per il Mediterraneo.
Chissà che li erediterà, quindi.
Sembra che siano stati destinati a Marta Fascina con anche i 100 milioni e l'usufrutto della villa di Arcole.
È meglio se passiamo dai cammelli all'intelligenza artificiale.
Decisamente, ci troviamo a nostro agio e forse raccontiamo qualcosa che riguarda il futuro invece dei testamenti di chi è passato ad altra vita. Intelligenza artificiale che sta continua anzi a tenere banco nel mondo della finanza americana, statunitense, in particolare nella Silicon Valley, perché questa settimana ci sono state due operazioni segnalate anche oggi dal Financial Times per dare il senso della vera e propria esplosione di interesse, diciamo di una bolla in corso sull'intelligenza artificiale, che non si cura certo degli allarmi sugli effetti eventuali di questo strumento. Stiamo parlando di Databricks, che è una società che gestisce e archivia enormi volumi di dati per i clienti, dati prevalentemente presi appunto dal web e dai social network, e ha pagato 1,3 miliardi per una startup, Mosaic MI, che si occupa di generative artificial intelligence, cioè di intelligenza artificiale generativa. E sempre in settimana Thomson Reuters, la società che controlla anche l'agenzia informativa internazionale, ha versato 650 milioni di dollari per Case Test, una impresa che ha invece una storia più vecchia, è già 10 anni che lavora nel comparto dell'intelligenza artificiale e in particolare è specializzata in servizi legali e in produzioni generative legate a questo specifico campo, perché non si considera che l'intelligenza artificiale dovrebbe avere un ruolo molto importante nella gestione delle informazioni sui processi, sui contenziosi legali.
E tra l'altro facciamo questa segnalazione di un articolo che troviamo oggi sul Domani a pagina 11, che si intitola «Se l'algoritmo commette un reato, trovare il colpevole sarà difficile». Qui appunto questo pezzo firmato da Guido Fontanelli fa l'esempio di un'auto senza conducente che investe un pedone, un drone pilotato da un algoritmo che si schianta e colpisce un'abitazione. Chi è responsabile di un incidente provocato da un algoritmo? La casa costruttrice dell'auto, il produttore del drone, il programmatore del software medico, oppure lo sviluppatore del sistema di intelligenza artificiale, il sistema di intelligenza artificiale stesso? Mi sembra che siano domande a cui appunto è ancora molto difficile trovare una risposta, no?
Però significative appunto della dimensione con la quale appunto questo l'avvento sempre più costante dei sistemi di intelligenza artificiale, che poi sono sistemi che generano conoscenza da una serie di dati che vengono messi in pasto ai sistemi computerizzati, evidentemente ha delle implicazioni gigantesche anche in questo campo, insomma, vita comune alla fine.
Esatto, perché in didascalia, oltretutto sempre il Domani ci ricorda che negli Stati Uniti, ad esempio, i sistemi di intelligenza artificiale vengono usati anche dai giudici per stabilire la probabilità di recidiva, tanto per fare un esempio.
Mi sembra di ancora una volta di evocare il famoso Minority Report, il film con Tom Cruise, che probabilmente anticipava, anche se non c'era l'intelligenza artificiale, ovviamente si prestava meno, dei precox immersi nel liquido.
Steven Spielberg, giusto?
Esatto.
E torniamo però in Italia, parlando sempre di intelligenza artificiale, professor Di Stefano, perché anche in Italia le applicazioni dell'intelligenza artificiale entrano comunque nella vita di tutti i giorni, nel mondo del lavoro in particolare.
Nel mondo del lavoro, ma per ora ancora di più nel mondo delle merci, perché è quello che il settore che in questo momento sta sfruttando le proprietà principali per ora degli algoritmi e poi sempre di più degli algoritmi connessi all'intelligenza artificiale e ovviamente il mondo delle merci. Ci sono molti operatori internazionali, Amazon per primo, che sta lavorando su questo, ma ci sono anche operatori, diciamo, parzialmente con firma nazionale. Ci riferiamo in particolare al gruppo MSC, di cui abbiamo parlato anche martedì scorso a Prisma, perché per il gruppo è sugli scudi in tantissimi campi. Si vuole comprare Italo, vuole prendersi la società delle Ferrovie dello Stato che si occupa della logistica delle merci, ha già acquistato e fatto delle partnership con delle società di intelligenza artificiale per la gestione dei flussi di merci nello shipping, di cui è leader. È interessante mettere un po' gli occhi su questo gruppo, un gruppo della famiglia Aponte che pochi conoscono.
Infatti io avevo appunto sentito il suo intervento a Prisma l'altro giorno e la citava come una delle famiglie più ricche d'Italia e io sinceramente sì, MSC ad esempio la ricordo perché era forse lo sponsor principale quest'anno sulle magliette del Napoli, campione d'Italia di calcio, insomma, però la famiglia Aponte sinceramente non mi diceva
granché. La famiglia
granché.
Aponte è abbastanza, diciamo, lontana dai riflettori, almeno fino a pochi anni fa, fino a quando non ha scelto di investire in modo molto consistente nel comparto delle crociere, di cui è diventato uno dei principali operatori a livello internazionale. In realtà le fortune degli Aponte nascono dallo shipping, da una storia di armatoria napoletana, che è tradizionalmente una storia abbastanza lontana nel tempo. Luigi Aponte, che oggi ha 82 anni, è nato appunto come un piccolo armatore negli anni dell'immediato dopoguerra. Poi ha sposato Raffaella Aponte, una ereditiera che risiedeva in Svizzera. Il gruppo è stato spostato, il controllo del gruppo in Svizzera, ed è diventato in questi ultimi anni il primo gruppo mondiale nello shipping. Ha la più grande capacità di movimentazione di container a livello internazionale, possiede flotte di navi, compete con Maersk, la compagnia nordica, nord europea, e con i cinesi di Costco. Lo shipping, che come sapete forse dall'ascolto del giorno delle locuste, i noli e gli shipping sono un po' una fissazione del giorno delle locuste, perché nella ovviamente dimensione della globalizzazione, al di là di quello dei ritorni o dei blocchi attuali, nella dimensione di un sistema globalizzato e di una fabbrica mondo in Asia, la movimentazione delle merci è diventato l'elemento forse più simbolico del capitalismo di questo terzo millennio, perché anche realtà come Amazon sono alla fine diventati grandi operatori del trasporto. Amazon ha appena creato una propria compagnia aerea e ha intenzionato ad acquistare anche un pezzo dello shipping per poter controllare l'intera filiera della movimentazione delle merci.
Quindi le navi da crociera le possiamo definire ancora una parte non preponderante comunque
importante,
del business.
Importante, non sono la parte principale del business, perché MSC appunto realizza il suo fatturato, che è molto grande. È molto più grande di quello specifico nel comparto delle crociere. Stiamo parlando, per la precisione, appunto di un gruppo che a livello globale impiega circa 150.000 persone dirette e indirette, perché ovviamente ci sono anche tutti gli equipaggi delle navi, e un fatturato che viene stimato intorno ai 30 miliardi di dollari, con un utile netto di 6 miliardi, quindi cifre estremamente consistenti. MSC ora vuole governare anche il flusso passeggeri, aveva tentato anche in parte un'operazione per entrare nell'acquisto di ITA, ora ha avanzato un'offerta per rilevare Italo, e come dicevamo è interessata anche al trasporto delle merci, in particolare insieme a Ferrovie, perché nello sviluppo della logistica, per esempio dal porto di Genova e dal porto di Gioia Tauro verso il nord Europa, ovviamente il controllo anche del ferro diventa e diventerà sempre più cruciale.
Abbiamo una chiusa finale sulle automobili, professore, per non farci mancare
nulla. Sì, perché
nulla.
Nel decreto fiscale, come noto, è stato sospeso il super bonus per le auto diesel, viene detto che sarà senza impatti sul bilancio, non sappiamo come copriranno, diciamo, il mancato incasso, ma noi volevamo segnalare, visto che è venerdì e che sappiamo molti ascoltatori della radio amano e sono interessati all'internazionale, volevamo segnalare la copertina dell'internazionale: senza auto le città rinascono, l'esempio di Tokyo dimostra che un modello alternativo di mobilità è possibile, ovviamente è una ripresa di un'inchiesta internazionale appunto da parte del settimanale, e all'interno trovate ben 8 pagine con anche l'analisi delle misure che funzionano appunto per una metropoli senza auto o con comunque un ruolo molto ridotto della mobilità a quattro ruote privata.
E con questa segnalazione dall'internazionale siamo in chiusura, professor Di Stefano. Tra l'altro la settimana prossima inizia il palinsesto estivo.
Noi... Sì, siamo in chiusura e quindi, essendo in chiusura, permettetemi un saluto, non riesco a fare di più perché altrimenti, se come diceva Gianmarco, lui si commuove e io sono molto peggio, quindi... Un saluto, un abbraccio fortissimo.
Gli mandiamo un saluto e un abbraccio e va bene così, insomma.
Sì.
Grazie professor
Grazie
Di Stefano.
Grazie a voi, buon fine settimana.